State ascoltando SBS Italian.
Purtroppo questi lavoratori in Australia, ma non solo in Australia, sono classificati come lavoratori indipendenti. Di conseguenza loro non hanno nessuna vera protezione. Al massimo potrebbero essere protetti da un'assicurazione, ma generalmente l'assicurazione dovrebbero farla da soli. Molto diverso invece la situazione di chi invece è un lavoratore dipendente, che invece ha pieni diritti e protezioni che sono garantiti dal sistema giuridico, in Australia in particolare dal Fair Work Act.
Come sta e si sta approcciando il governo federale australiano, nonché i governi statali, ai problemi legati a questo tipo di lavoro? Visto che non si tratta soltanto di poche decine di persone, ma sono sempre di più le persone che entrano nei canoni della gig economy.
Da un punto di vista del governo federale, del Commonwealth, purtroppo non abbiamo al momento alcuna indicazione di voler cambiare le leggi. Ed è un problema, perché il sistema giuridico australiano, quando si parla di rapporti di lavoro, è quasi in toto gestito dal Commonwealth. Mentre a livello statale abbiamo avuto principalmente fine 2019 ad oggi soltanto il Victoria e il New South Wales che hanno deciso di tentare di regolare, di garantire delle protezioni nei limiti delle loro competenze. Il Victoria, tra questi due stati che ti ho menzionato, è quello poco più avanti. Loro hanno già stilato un report che è stato pubblicato a luglio, che comunque indica, nei limiti del possibile, perché comunque è stata una raccolta dati molto lunga, ma con dei limiti, hanno indicato le caratteristiche di questi lavoratori. Noi sappiamo in questo momento che la stragrande maggioranza di loro sono migranti temporanei. Moltissimi hanno un working holiday visa o sono studenti internazionali. Da lì entrambi i governi stanno cercando di capire in che modo possono dare delle protezioni ulteriori. Purtroppo ancora noi siamo nella fase iniziale, quindi per ciò che riguarda queste persone ancora non c'è nulla.
A proposito di protezioni, quando si parla per esempio di lavoratori casual, in un certo senso nei contratti c'è una specie di indennizzo al fatto che non ci siano malattie pagate, non ci siano ferie, con una paga oraria più alta rispetto a quella dei corrispettivi con un contratto a tempo indeterminato. Invece per questi lavoratori della gig economy, questi indipendenti, cosa ci sarebbe di più vantaggioso per loro, almeno in teoria, rispetto a un contratto fisso?
Guarda, anche se questi lavoratori sembrerebbero casual, non ci sono enormi vantaggi. L'unico vantaggio che comunque è ciò che viene proposto a questi lavoratori è quello di essere autonomi e flessibili. Cioè loro possono scegliere quando lavorare e possono scegliere tra diversi lavoretti che vengono proposti, quali scegliere, quale conviene di più.
Questo però in teoria, visto che ci sono già state diverse denunce di lavoratori che rifiutando dei turni poi sono visti tagliare fuori completamente dal ciclo.
Esattamente, questo è l'ultimo elemento che fa parte un po' della gig economy, ma diciamo dei tante compagnie che implementano questi sistemi, che si chiama controllo algoritmico, ovvero esiste un codice che assegna dei lavori. Se questi lavori vengono rifiutati, allora vengono assegnati a qualcun altro. E se diversi lavori vengono rifiutati, l'account viene chiuso e quindi quel lavoratore viene completamente, diciamo, eliminato dal sistema e non può più riaccedervi.
Tu stai proprio studiando la gig economy in Australia, ma anche nel resto del mondo. Come ha potuto insinuarsi un tipo di lavoro del genere negli ultimi anni, sia in Australia che nel resto del mondo, visto che le condizioni possono in alcuni casi essere molto simili a quelle di sfruttamento?
La gig economy è nata durante la crisi del 2008, quando tantissimi lavoratori sono ritrovati a casa praticamente e avevano bisogno comunque di guadagnare. E la gig economy non era altro che un'alternativa casual in attesa di cercare un lavoro migliore. da lì, piano piano, non è diventato soltanto un lavoro occasionale, è diventato per tantissimi un vero e proprio lavoro, soprattutto in quei paesi dove la crisi economica si è fatta molto più forte. E noi possiamo anche pensare a paesi africani, paesi asiatici, dove le condizioni economiche sono difficili, ma bastava e basta avere una connessione internet per lavorare per persone che si trovano dall'altra parte del mondo, Australia, Stati Uniti e così via. Quindi la gig economy nasce perché le persone non hanno un'alternativa ed è un po' la situazione che hanno tantissimi migranti australiani che non sanno dove cercare un lavoro e la gig economy è una cosa semplicissima per loro, basta avere un telefono, una connessione internet, un profilo e lavorano, è un mezzo soprattutto.
Quali sono i numeri in Australia? Quante persone accedono a questo tipo di lavoro e quanti sono gli italiani coinvolti dalla tua esperienza?
Allora, noi non abbiamo dei numeri precisi, purtroppo, perché tante persone lavorano saltuariamente o magari non si identificano come lavoratori nella gig economy. Stiamo parlando comunque di migliaia e migliaia di persone, quindi una buona fetta di residenti in Australia che sia a livello temporaneo o permanente comunque lavora nella gig economy. Purtroppo studi sugli italiani non ce ne sono, noi sappiamo di preciso che la stragrande maggioranza di loro sono asiatici e anche sudamericani, anche europei. Abbiamo casi di persone dalla Francia, dal Regno Unito che lavorano. Sugli italiani non ci sono studi in questo momento. Io però sto valutando diverse, diciamo, post su Facebook di persone che chiedono informazioni e ti posso dire che c'è una fetta abbastanza importante di italiani che sono coinvolti in un modo o nell'altro nella gig economy.
Elvio, qual è dalla tua ricerca il problema più grande? Cioè, dove vanno addossate le responsabilità? Alla legislatura che ha colpevolmente ignorato questi aspetti, oppure è un discorso politico?
Purtroppo le responsabilità sono divise, non dico equamente, però sono un po', diciamo, condivise tra tanti, perché da una parte la colpa è anche delle compagnie. Le compagnie sfruttano questo problema legislativo per ottenere un vantaggio, perché non sono abbastanza chiari nel spiegare loro com'è effettivamente questo lavoro. Sono vaghi, si limitano a dire voi siete autonomi, voi siete flessibili. La colpa è anche delle leggi che ci sono in questo momento, però fino a un certo punto, perché quando è stato riformato il Fair Work Act nel 2009, la gig economy in Australia non esisteva ancora. Uber Eats sono entrati nel mercato dal 2012-2015 in poi, quindi è stata un po' una riforma che non ci avrebbe mai pensato alla gig economy, non è a questi numeri. Non dimentichiamo che il problema della gig economy è emerso principalmente quest'anno per la pandemia. Nel 2009 nessuno avrebbe mai pensato ad una pandemia nel 2020. Adesso però il problema c'è, i miei studi stanno evidenziando che c'è un grave problema anche al di fuori delle leggi. Anche se noi riformiamo le leggi e diciamo questi lavoratori meritano di essere protetti come qualsiasi tipo di lavoratore indipendente, il problema è questi lavoratori lo sanno. Soprattutto se si trovano in difficoltà, sapranno reagire ed essendo lavoratori temporanei, avranno la voglia di reagire e chiedere con forza i loro diritti nonostante siano lavoratori temporanei. Questo
Anche perché
non
immagino
lo
che la
sappiamo.
sindacalizzazione sia praticamente inesistente.
Esatto, ma noi dobbiamo comunque considerare che, cioè, parliamo anche di lavoratori italiani in questo momento, che sono un po' la mia area. Loro vengono magari in Australia per un'esperienza temporanea, forse non avranno né il tempo né la voglia di battersi per qualcosa. Noi questa cosa noi non sappiamo gli italiani come percepiscono questo lavoro. Sappiamo che altri invece non hanno molto interesse. Sappiamo ad esempio che per diversi gruppi, diverse nazionalità, per loro è un lavoro come un altro, per loro sono comunque dei soldi. loro lo accettano perché, secondo la mentalità di alcuni, è molto più quello che guadagno nella gig economy, pur essendo minimo, rispetto a quello che avrei guadagnato magari nel mio paese d'origine. Ci sono queste circostanze, le leggi non possono gestire queste circostanze, sono questioni un po' anche culturali, sociali.
Parlate di questioni culturali e sociali, Elvio. All'indomani delle morti a fine novembre, anche di quelle precedenti di questi riders, da più parti sono sorti commenti del genere. Se fossero stati australiani puro sangue, ci sarebbe stata immediatamente una commissione d'inchiesta reale. È una critica giustificata? Il governo federale si sta muovendo per risolvere la situazione?
Guarda, succede spesso, Questo discorso del se fosse un australiano avrebbe fatto più scalpore. Non saprei, in questo momento non avrei neanche un elemento per dire sì, è successo un australiano, il governo ha risposto in un certo modo. Purtroppo il problema è che a prescindere il governo non si è mosso, ci sono anche tantissime circostanze di lavoratori sfruttati ovunque e in qualsiasi ambito, e purtroppo il governo si muove molto molto lentamente. Le commissioni d'inchiesta ci sono. Basta pensare a chi viene sfruttato nelle farm, basti pensare a tutti gli studenti internazionali coinvolti in casi di wage theft che vengono minacciati ripetutamente dai propri datori di lavoro. È un discorso molto, molto ampio, non è solo la gig economy un problema, per quello che mi riguarda è un grave problema perché sta diventando una questione incresciosa per via della pandemia, ma purtroppo però per ciò che riguarda il governo è un po' in ritardo, diciamo.
Ma tu vedi una volontà di cambiare le cose, anche perché, come sottolineavi, la problematica è così enorme che anche in presenza di buona volontà ci si trova di fronte ad un'enorme montagna da scalare.
Purtroppo credo che sia anche una questione di priorità. In questo momento c'è una pandemia in corso, le priorità sono altre. Grazie a Dio, però, sia il New South Wales che il Victoria ci stanno anche mettendo la faccia e stanno guardando in faccia queste persone e vogliono cambiare qualcosa. Purtroppo non basta. Se non mette piede il governo federale, le protezioni aiutano, ma aiuteranno fino a un certo punto. Bisogna fare una riforma organica, però da qualche parte bisogna incominciare. Già il fatto che incominciano questi due stati per me è un segno molto positivo, però non basta.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.